Ve l'avevo detto che ci voleva una dose di umiltà per fare queste serie e che il risultato probabilmente più evidente sarebbe stato quello di vederci così abbandonati dall'idea del paradiso, no? Misuriamo, più se ne parla, no? E più si suda parlandone. Perché quando parli delle cose in cui ti sembra di non credere, diventa difficile. E più misuriamo la povertà di immagini, di affetti, di desideri, di attese nei confronti di ciò che racchiude questa parola. E l'isolamento, le cose sono legate evidentemente, perché noi abbiamo nel cuore, negli occhi, nelle orecchie quello che ci gira attorno, no? Effettivamente quello che ci gira attorno parla poco di paradiso, e quindi la povertà in cui ci lascia la cultura, se vogliamo chiamarla così, cioè la maniera con cui qua giù oggi nelle nostre città si coltiva l'uomo, non fa immaginare il paradiso, ecco, questo è il succo della faccenda. E non è che parlandone si va avanti. Una persona ieri sera mi diceva, appunto, sottolineando, una persona anziana, sottolineando con stupore la differenza, diceva, quando eravamo piccoli noi, le nostre mamme ci dicevano ancora, guarda che se non fai il bravo non vai in paradiso. Ecco, basterebbe per far capire la differenza tra cultura e discorsi. Noi possiamo parlarne all'infinito, ma se uno ci dice non va in paradiso, non ci fa niente. Allora non si facevano i discorsi, ma l'aria faceva per tutti i bambini sentire il paradiso una cosa che era importante. Addirittura era una minaccia il non andarci. Ecco, si capisce proprio, basta fare un esempino così per capire cosa è successo dal punto di vista della cultura, della sensibilità. Eppure l'uomo sembrerebbe sempre quello, e quindi c'è da supporre che la crisi culturale dell'idea del paradiso non elimini le domande e le attese che l'uomo continua a porsi, anche solo in negativo, anche se vedremo finanche questa cultura cerca di togliere di domande, cioè cosa c'è oltre la morte. Non solo ci è difficile immaginare il paradiso, ma addirittura in qualche maniera ci abituiamo persino a non porci neanche con un po' di inquietudine il problema dell'aldilà, che è molto più generico, no? Ma io penso che al di sotto delle, come si dice, delle piogge acide, della sabbia fine che gira, al di fuori di questa nube di una cultura così esasperata, no? Restino nell'uomo alcune domande che hanno inquietato l'uomo di ogni tempo. Cosa c'è dopo la morte? Mi pare sano riuscire a dirlo dopo. C'è niente o c'è qualcos'altro? E sotto quale forma? E la vita presente, per esempio, ammesso che con la morte ci sia più niente o ci sia qualcosa, cambia? E qual è il senso di questo desiderio stupido che abbiamo di durare sempre o di essere felici? E che la nostra vita, i nostri legami, i nostri amori, di non riuscire a pensare che muoiano. Cos'è sta roba qui? È lo scandalo di una vita incompiuta, troncata brutalmente dalla morte. Perché ci fa scandalo? Ecco, di fronte a queste domande che penso comunque abbiamo, l'uomo d'oggi si trova senza istruzioni, cioè non, non ci sono i luoghi, i tempi, le orecchie per poter dire queste cose, e soprattutto diventa proprio sempre più difficile dirle, ci manca l'istruzione, no? L'educazione. Perché queste società secolarizzate cercano, lo sappiamo bene, la morte, cercano, non ce la fanno, ma cercano comunque di cancellarla dalle cose che interessano alla città. Queste città non sanno come integrare questa intrusa e allora cercano di banalizzarla, di marginalizzarla, come se non esistesse, no? E così alla buona ci riescono anche, nel senso, storditi come siamo tra le tante cose, tutto sommato noi finiamo anche di pensare così, che non ci sia la morte o comunque che non cambi niente, ci penseremo quando arriva, voglio dire, che cessi di essere un problema umano. Ma è un fatto, no? Un fatto. E però poi cosa succede? Che l'uomo di queste città che non ha più i grandi racconti o i grandi significati condivisi, riconosciuti, allora cerca comunque di rispondere alla sua angoscia cercando qualche appoggio in ciò che gli offre il mercato. E queste città neopagane sono molto simili in questo alle città dell'impero dei primi tempi del cristianesimo, offrono alcune forme di uno stoicismo moderno, si intende per stoicismo una forma di ragione che consoli, una forma di ragione che dà ragione, che ha la forma in genere della spiegazione scientifica o di questa ascesi del benessere che si coltiva in queste città. Cioè, questo è lo stoicismo moderno, no? Importante è star bene, e anzi, vedete come viene avanti il ragionamento, che più improvvisamente crepi senza saperlo, sei stato bene in vita, non ti accorgi di morire, questo è il massimo. Questa è l'idea filosofica dominante. Oppure le forme nuove di gnosticismo. Si dice gnosticismo, quella forma di conoscenza nascosta che rivela l'arcano, l'astrologia, l'esoterismo, le sette religiose, di cui sono piene le vetrine di queste città, le librerie, tutto, i mercanti della religione. Perché appunto l'angoscia in qualche maniera tu la devi rimediare. La città ti fornisce qualche pillola, non ponendo le grandi questioni, anzi evitandole, stordendo un po' la questione, no? D'altra parte, il discorso cristiano, riconosciamolo, possiamo anche fare le missioni se volete sull'aldilà, ma mi pare proprio che il discorso cristiano non abbia un grosso impatto. Cioè, se andiamo a vendere la promessa del paradiso, non sono molti gli acquirenti, immagino i ragazzi, gli uomini. Cioè, è proprio difficile anche, no? E questo certo fa male, la speranza cristiana per i nostri contemporanei non è attrattiva. Sai, quando la cosa non attacca, anche se poi i preti, i papi fanno i bei discorsi, ma la cosa non attacca, non attacca. E allora, se la proposta cristiana vuole mantenere, sentite il taglio che do a questo discorso, il Signore poi è capace di far innamorare tutti i giovani di questo mondo, del paradiso, ma io dico per quello che io ho in mano, per quello che capisco, ma se il discorso cristiano vuole mantenere la presa sulla coscienza di questi uomini, e vuole restare significativo in queste città, non ha alternative, non può immaginare, ma tornerà l'idea del lascia passare, che tornerà, che cosa tornerà. Non succede così sta roba qui. Allora l'unica possibilità, se vuole tenere un impatto, cioè se vuole che i giovani e la gente di queste città ritornino a pensare al paradiso come una cosa che attendono con piacere, bisogna mettere in piedi una nuova evangelizzazione. Cosa devo dire? Cioè, sto dicendo proprio le cose ai bambini, no? Bisogna riuscire a fare una proposta del Vangelo, a mettere in piedi un movimento di evangelizzazione che sia in grado di scuotere la storia, la cultura, la coltivazione umana e perciò di toccare la coscienza degli uomini del nostro tempo. Cioè, bisogna che il messaggio cristiano diventi capace di entrare nei meccanismi del desiderare, che faccia presa sul desiderio, concreto, no? Sono tutte balle. E allora ci si può fermare in questa sera cercando di scandagliare, che è uno stesso movimento e lo distinguiamo così per didatticità, ma io penso che il compito dell'evangelizzazione, il movimento da suscitare, ha due direzioni chiare, no? Aprire la via al Vangelo e tenere aperta l'attesa degli uomini. Poi la cosa è la stessa, perché Vangelo si dice così per l'attesa degli uomini, se no non è Vangelo. D'altra parte l'attesa degli uomini è cristiana se è attesa del Vangelo, no? Bisogna far incontrare il Vangelo con la storia e con i desideri degli uomini. Anche perché una cosa è certa, che il Signore in paradiso vorrebbe portare anche gli uomini di queste civiltà. E io sono sicuro, questo dobbiamo darlo a priori, no? Glielo sta dicendo, glielo dice, perché il paradiso fa parte costitutiva del Vangelo cristiano, appunto, no? Abbiamo sentito, si potrebbe, come si fa tante volte, appunto, il credo finisce così: credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, amen. Perché la resurrezione della carne è la conclusione di tutta l'economia della salvezza. La rivelazione, la comunicazione che Dio fa all'uomo culmina proprio nella resurrezione dell'uomo, nell'associare l'uomo al destino di Cristo che è risorto. Quindi il paradiso di per sé è la logica di tutto il discorso cristiano. Ma abbiamo sentito anche una parola di Gesù che proprio usa la parola paradiso, è l'unico luogo del Vangelo in cui si dice la parola paradiso, ed è una parola folgorante, avete sentito? È folgorante addirittura. Gesù sta morendo, anche questo, sono le parole estreme, no? Gesù sta morendo. In questo momento neanche dice non ditelo a nessuno perché sennò confondono il regno di Dio, lasciamola in parabola, lì sembra sparargliela in faccia la cosa. Gesù in agonia e rivolge al malfattore che sta morendo accanto a lui, e anche questo è molto significativo a chi lo dice. E però un malfattore che intravede nella maniera di morire di Gesù la morte del giusto, e nella dolcezza di Gesù qualcosa di divino, e gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Ma io dico, appunto, un uomo può mai ascoltare una cosa così grande, no? Uno che sta morendo da disgraziato in quella maniera lì. Sono parole che sfidano il tempo e lo spazio, che attraversano i secoli e penetrano gli abissi dell'angoscia e dell'attesa degli uomini. Questa risposta di Gesù ha l'incandescenza di un lampo che illumina la storia del mondo e degli uomini. Interpellato come re, risponde da re: sì, io te lo dico, quello che non ha detto nel processo, io te lo dico, oggi sarai con me in paradiso. Cioè la parola di Gesù dispone del paradiso, lo dice come dicesse: oggi ti porto là adesso io. Dispone di un altrove a noi inaccessibile, che attraversa la morte, che è più forte della morte, appunto. Oggi il tempo è abolito, l'attesa è compiuta ed è abolito lo spazio tra il re e il povero che invoca: sarai con me. E in questa maniera dello sposalizio, dell'amore, appunto, il linguaggio è quello dell'amicizia, della tenerezza, il desiderio di mantenere stretta una relazione più forte della morte. In paradiso è quasi superfluo, perché andare con lui è già paradiso, ma di sicuro dove sarà lui ci sarà anche una bella casa, ha pensato quel disgraziato, poverino. Finalmente i giardini che io ho visto solo da fuori, questo qui vi porterà in una roba del genere, no? Il sogno che Dio aveva all'inizio di un mondo felice, di uno splendido giardino in cui passeggiare, incontrarsi con l'uomo e intrattenersi con lui. Il mondo paradiso, che avrà i tratti del regno di Dio. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Paradiso, regno. Quel regno che Gesù ha invocato tante volte pregando Padre nostro e che ha indicato presente nel mondo, nei rapporti umani, nella sua persona, nella sua umanità povera, mite, umile, misericordiosa, pacifica, assetata di giustizia. In questa sua fragile e indimenticabile umanità noi abbiamo visto il regno e incontrato la vita eterna, la vita vera. Io sono la vita vera, la vita di Dio, la vita che Dio vuol comunicare a noi, la vita eterna, e che conoscano te, il solo vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la notizia buona, la partecipazione all'intimità divina da cui nessuno e niente, nemmeno la morte, ci potrà strappare. Questa è la notizia che Dio in Cristo sussurra al cuore di ogni uomo. Questa è la parola di Dio. Oggi sarai con me in paradiso. Ma torniamo all'uomo di queste città. Può darsi che anche lui, quando crepa, diventi come il buon ladrone, che diventi buono alla fine, che dica: Signore, salvami. E Signore cede, state sicuri, non è che sta lì a dire: però tutta la vita ti sei dimenticato, eh? E però Dio vorrebbe che qualcuno glielo dicesse prima. Non puoi immaginare dei figli con questa mentalità da schiavi, tutti, che all'ultimo si aggrappano. Vuole che qualcuno testimoni della fede. E quindi il problema di come siamo noi uomini di queste città, il problema è: se Dio dice ad ogni uomo, anche di queste città, questa roba qui, cosa c'è da fare per ascoltarla? Cosa c'è da fare per aprire in qualche maniera queste orecchie tappate, no? Come farà quest'uomo che sembra così disinteressato ad ascoltare questa lieta notizia, se non cercando disperatamente di tenere in lui aperta l'attesa, l'apertura all'attesa? E questa mi pare una seconda direzione dell'evangelizzazione, se vogliamo testimoniare il paradiso. Bisogna tenere aperte le attese degli uomini d'oggi. È importante non solo interrogarsi sulla rappresentazione possibile del paradiso, sulla sua teologia, ma su ciò che nella vita degli uomini sporge oltre la morte e dà la forza all'attesa. E anzitutto bisogna tenere aperto l'enigma della morte, l'enigma della morte. L'unica cosa sicura della morte è che segna tutta la vita di un enigma. Questo bisogna tenerla viva di questione. La banalizzazione della morte è ciò che c'è di più terribile in queste città. Noi diventiamo animali se cancelliamo l'enigma della morte. Torniamo animali, appunto. Proprio in quanto si prende sul serio la vita e si ama ciò che ci offre, si ravviva il senso dell'enigma con cui la morte segna e interroga tutta la nostra esistenza. L'uomo di queste città che cercano di banalizzare la morte è come Gilgamesh ancora, tale quale, poverino, l'eroe del primo romanzo della storia che conosciamo, il quale diceva: la vita che tu cerchi, quella che non muore insieme con i suoi amori e i suoi affetti più cari, Gilgamesh diceva così, tu non la troverai. Perché quando gli dèi crearono l'umanità, all'uomo hanno dato la morte, la vita l'hanno tenuta nelle loro mani. Era la questione di Giobbe, la questione di Nietzsche, la questione della fede, appunto, la questione di quale Dio, se la morte, no? Il ricordo della morte e del suo enigma tiene la nostra vita nell'interrogazione e nella compassione, perché allora la ricerca avviene nel segno del dolore, della contraddizione. Chi tiene vivo il senso della morte ha vivo il senso della sofferenza degli uomini, dei conflitti e del conflitto che lacera l'uomo interiore contro se stesso, no? Si tratta quindi di non dimenticare la morte e la sua interrogazione sofferta. Primo impegno di queste città e primo impegno nostro in queste città. Secondo, si tratta di non rinnegare i segni di una speranza irriducibile e trascendente che la vita ci rimanda ogni giorno, per i quali l'uomo supera infinitamente l'uomo. Egli, come dice Eschilo, nutre pensieri che sono al di sopra della sua condizione mortale. Bisogna guardare l'uomo così, come alto. Non bisogna banalizzare l'idea della vita, appunto. C'è in lui una dismisura, dice ancora la tragedia, che non è ibris, non è superbia, ma è grandezza e trascendenza. Così la fragile Antigone si ribella al tiranno che impedisce di seppellire i morti. E così Giobbe si ribella alla sofferenza e osa chiamare in appello Dio contro Dio. La ribellione alla fatalità e all'oppressione, la dedizione a una causa, il martirio della vita, sono questi i luoghi della trascendenza dell'uomo sull'uomo, appunto. Non dobbiamo lasciarci comperare da un po' di benessere. Terzo, si tratta di tener vivo, perché sembra morto. Anche in queste città, il desiderio della felicità, non solo del benessere, della felicità. Il sogno di una vita realizzata e riconciliata con la terra dove il lupo pascolerà con l'agnello. Sono i grandi testi dei profeti e di Genesi. una vita riconciliata con i propri simili, una città nella quale giustizia e pace si baceranno, come dice il Salmo. E per fare questo bisogna riscoprire le parole segrete che presiedono alla storia, i comandamenti, e ritrovare nelle tragiche vicende del mondo la figura della riconciliazione, tracciata da Gesù e dalle sue beatitudini, e investire il sogno di Dio di un'esistenza riconciliata nelle condizioni storiche dell'uomo d'oggi, allora forse può riprendere corpo il sogno che Dio dipone nella coscienza di ciascuno di noi, che è lì morto, è lì come parola, come si dice, senza carne, la nostra carne non accoglie la parola. Può riprendere carne il sogno che giace nella coscienza di ogni uomo, di una vita riconciliata, che ha la figura, guardiamo la Bibbia, questo dialogo lungo tra Dio e l'uomo, ha la figura di un giardino, di un banchetto, di una città, apposta. Ha la figura di una terra che finalmente è per l'uomo, è ospitale, è splendida. È tutto il tema dell'ambiente, dell'economia, della terra, della vita. Ha la forma di un banchetto, la festa di un'alleanza, dei legami d'amore, è tutta la dialettica familiare, no? Il banchetto. E ha la forma di una città, la politica, la città è il culmine della felicità. Quando la città, avete sentito l'Apocalisse, quando è illuminata dalla luce dell'agnello e non c'è più notte, e l'acqua scorre e gli alberi mandano frutti, e la vita è eterna, appunto. Non so, o l'annuncio cristiano prende corpo in questa storia, oppure il paradiso è andato. In queste civiltà, paradiso cristiano, dico. Questo compito di suscitare un movimento evangelico, capace di far incontrare la promessa di Gesù, oggi sarai con me in paradiso, e le attese degli uomini di queste città, di un giardino, di un banchetto, di una città felici. Questo, dico, orienta il compito della testimonianza cristiana, il compito dei cristiani, la Chiesa, è il senso della Chiesa, o della pastorale, no? Che è il compito di configurare il corpo di Cristo nel mondo e nella storia degli uomini. Cioè, soltanto se questo mondo prende la figura di Cristo è possibile sperare in un mondo che ha la figura di Cristo per sempre. Se non si vede Cristo in questa vita, come si fa a dare un contenuto alla promessa che lui oggi sarai con me? Chi è con me? Che cosa vuol dire l'essere, se invece io l'ho gustato nella maniera di coltivare la terra, di educare la famiglia, di mangiare con gli amici, di costruire la città? Posso credere alla promessa? Il compito appunto cristiano è quello di configurare il corpo di Cristo nel mondo e nella storia degli uomini, in modo che il mondo e la storia, raccolti attorno alla Pasqua di Cristo, attorno all'agnello immolato, assumano la forma di Cristo. Solo instaurando il regno di Dio, solo dando al Vangelo una realizzazione storica, solo provocando tra gli uomini una reale conversione, se quella di Gesù Cristo, solo incontrando un'esistenza come quella di Gesù, è possibile immaginare, non fantasticare, ma vedere anticipatamente, come vuol dire immaginare. È possibile immaginare nella fede il paradiso cristiano. In qualche maniera, se la comunità cristiana prende corpo nel mondo, nella forma della comunità o dell'Eucaristia, appunto. No. Queste sono le categorie cristiane dell'immaginazione del paradiso. E questo è il campo della testimonianza dell'azione pastorale della Chiesa, così ben indicata nella logica cristiana del politico di Gand, da cui siamo partiti e a cui possiamo tornare un momento, perché per alcuni versi appunto i problemi della pastorale sono di realizzare quanto lì era figurato in maniera ineguagliabile, probabilmente, no? E allora adesso proviamo a rivedere due o tre flash di questo politico che ci permette in qualche maniera di riassumere tutti i discorsi di queste sere in alcune immagini, a cui affidiamo il compito di sollecitare l'immaginazione spirituale del paradiso. La grande opera della redenzione o della salvezza o dell'alleanza tra Dio e l'uomo avviene in questa rappresentazione secondo la logica della rivelazione, secondo la grammatica della Bibbia. Cioè il politico è una rappresentazione delle grandi categorie della rivelazione. Tutta la storia, ecco la chiave di lettura che ci dà la Bibbia, cioè la testimonianza del dialogo di Dio con l'uomo, tutta la storia culmina ed è da leggere alla luce della Pasqua di Cristo, dell'agnello immolato. Tutta la storia è figura e profezia di Cristo. Le sibille, i profeti, tutti portano all'uno e l'uno è la verità di tutti. Tutti, cioè Adamo. Adamo ed Eva. Caino e Abele, bastano le prime figure per capire tutta la storia, sono archetipali nei rapporti tra il primo uomo e la prima donna. E nel rapporto tra i primi figli e fratelli c'è già tutta la storia. Nei legami primari e originari, nelle strutture familiari, si stabiliscono le dimensioni fondamentali dell'umanità. Il legame, il dono, la riconoscenza, il limite, la fede, l'alleanza, l'amore, la fecondità, la procreazione, la casa, la speranza, tutto nella forma del corpo. La terra è da subito presente in maniera decisiva nella vicenda umana, come splendido giardino da abitare, come casa, come luogo di incontro con Dio e come terra da cui si viene esiliati ed espulsi, come campo della vita da coltivare o come oggetto di concupiscenza e di morte. Nell'offerta di Caino e Abele si manifesta l'intreccio perverso tra il dono e l'invidia. E nell'uccisione di Abele da parte di Caino si rivela nel suo esito estremo la dialettica politica, il difficile riconoscimento dell'altro, la tentazione di farsi padrone del fratello o di renderlo schiavo. Il compito storico dei cristiani. Se vogliono che il mondo prenda la forma di Cristo e si possa intravedere e attendere il suo regno, è quello di entrare nelle grandi dialettiche della storia, nelle grandi strutture antropologiche della vicenda storica, la dialettica familiare, la dialettica economica, la dialettica politica, che realizzano i grandi momenti dell'avventura umana. Sposarsi, procreare, educare, imparare a diventare fratelli, il rapporto con le cose, con l'ambiente, la costruzione dei rapporti sociali, il governo umano dell'invidia e della violenza. Entrare nelle grandi questioni e nelle grandi esperienze dell'uomo e aprirvi il rivelarsi in esse della parola originaria di Dio, del suo disegno sulla storia, che si dice nel cuore dell'uomo e si compie in Cristo e nella sua Pasqua. La rivelazione della verità della parola di Dio. Ecco l'agnello di Dio. La verità della parola di Dio nella forma della Pasqua di Cristo. E insieme la rivelazione della natura pasquale della vicenda umana. Il senso radicale della violenza, del dono e della fraternità. Si tratta da parte della Chiesa, che condivide le gioie, le attese, le sofferenze, le speranze degli uomini d'oggi. Si tratta di raccontarvi la storia di Gesù, di ascoltare, di accogliere la parola e di lasciarsi fecondare dall'azione e dalla potenza dello Spirito. Sulla scia di Maria, la prima dei credenti, si tratta di accogliere e mettere al mondo la parola. È interessante che la parola passi attraverso la città, che si apre oltre la finestra, e esiga una consacrazione ad essa, in quel lavacro di purezza. Raccontare, ascoltare, accogliere la parola, convertirsi e farsi battezzare, entrare nel cammino cristiano. Battesimo ed Eucaristia. Sempre sullo sfondo del mondo, della città e del cielo. È tutto il lavoro.